www.redijo.it e la storia continua. Quando vedevano levarsi un fil di fumo, il taglio del fuoco. A questo punto l'opera di spegnimento si affida alla buona fortuna. Perdute quelle conoscenze tecniche che nell'antichità avevano messo in grado greci e romani di sapere come si fa a far salire l'acqua, le tecniche di Ctesibio e di Archimede, considerate poco più che amene curiosità, le stesse pompe descritte da Isidoro da Siviglia nel Medioevo, ci si deve accontentare di riempire di acqua recipienti in terracotta e di lanciarli, vere e proprie bombe d'acqua, sulle fiamme, o di issare sulle pertiche stracci bagnati per smorzare il fuoco o per inumidire le parti dell'edificio non ancora attaccate, nella speranza che questo basti a circoscrivere il focolaio. Ma quanto poco siano efficaci queste tecniche, non ci vuole molto a capirlo, né ci voleva molto anche 8 o 6 secoli fa. E allora occorre affidarsi a un'altra fase dell'operazione, abbandonare la casa incendiata al suo destino e abbattere gli edifici circostanti per evitare che il fuoco si propaghi. È il sistema attraverso il quale passano distruzioni altrettanto vaste quanto quelle compiute dal fuoco. A Firenze, nel 1347, un incendio fa il vuoto. Ardono più di 20 case, commenta il cronista, e aggiunge: «Sanza quelle che si disfecciano d'intorno per rispegnerlo». Storia ordinaria, vista infinite volte in occasioni del genere, ma talmente ordinaria che i comuni mettono in conto l'intervento a favore di quanti hanno perduto la casa, non perché è bruciata, ma perché si è dovuta abbattere per evitare disastri maggiori. Così nel 300 avviene nelle comunità di Frignano, o a Bologna, o a Lucca, o a Firenze, città che parrebbe detenere la palma dell'efficienza, almeno a dar fede alla lettera delle disposizioni statutarie, le quali promettono ai sinistrati un indennizzo lampo, dopo un massimo di 5 giorni dalla stima del danno. E per svolgere questo compito di spegnimento e soprattutto di taglio del fuoco, si richiede l'opera di una task force di persone in grado di aggredire le fiamme o abbattere muri, e per formarla si ricorre a varie associazioni di mestiere. In genere sono i falegnami e i muratori, persone più di altre esperte nelle tecniche di demolizione. Ma anche altre categorie possono essere mobilitate: macellai, fabbri, corazzai, a Montepulciano nel 300, cuoiai, tintori e fornai a Lucca nello stesso secolo, e i pellicciai nella stessa città 2 secoli dopo. Per alcune associazioni è chiaramente il possesso dello strumentario adatto a coinvolgerle. Per altre sono anche certamente la sopravvivenza di antichi vincoli di prestazioni obbligatorie di tipo pubblico alle quali sono tenuti. Fresche e dolci acque. Ovviamente è l'acqua il primo alleato nella lotta contro il fuoco. Le città medievali pertanto utilizzano con questa funzione la rete delle canalizzazioni adibite per l'ordinario. Ad altre funzioni, ad esempio per usi alimentari, industriali e così via. Così Troyes, nella seconda metà del XII secolo, ristruttura la sua rete di canali con la dichiarata intenzione di utilizzarli per l'approvvigionamento in caso di incendio, più o meno come fa nel secolo successivo anche Bologna. A Ravenna, l'annuale manutenzione della rete dei pozzi ha anche un esplicitato scopo di pubblica sicurezza. E in Toscana, a San Gimignano e a Santa Maria a Monte, nel centro della comunità vengono costruite vasche o cisterne ad uso dei locali vigili del fuoco. Non meno importante è l'immediata reperibilità degli strumenti necessari a spegnere l'incendio o a tagliare il fuoco. A Firenze si sono conservati nel Palazzo del Popolo e secchi e altri recipienti sono depositati in casa di cittadini di fiducia, situate comunque vicino ai principali pozzi. A Ravenna, invece, sono i Maiores della Guaita, un vero e proprio corpo di sentinelle incaricate di sorvegliare sul rischio degli incendi, che conservano presso di sé tutto lo strumentario. A Venezia, nel 300, ciascuno dei membri della magistratura dei signori di notte e ciascun capo sestriere tiene costantemente recipienti e attrezzi nella propria abitazione. Ma un secolo dopo l'organizzazione si capillarizza. Adesso infatti anche le parrocchie sono mobilitate contro il fuoco, poiché nella casa di ciascun parroco devono essere depositate 6 secchie di cuoio, una scala e un certo numero di attrezzi. A Venezia, tuttavia, il motore dell'organizzazione contro gli incendi è, almeno nel 300, l'arsenale, il quale fornisce la maggior parte degli attrezzi in caso di fuoco, e che incomincia adesso quel percorso che si raffinerà e si istituzionalizzerà nella prima metà del Cinquecento, quando questa struttura svolgerà appieno, accanto ai suoi compiti primari, anche le funzioni di macchina antincendio. Quando la soluzione di un problema è complessa, come nel caso dello spegnimento degli incendi, è ovvio che si cercano tutte le possibili forme di prevenzione. Le norme che regolano la vita delle comunità medievali, grandi o piccolissime che esse siano, grondano di divieti e di punizioni combinate, più che severe, talvolta anche feroci. www.redigio.it e la storia continua.